Ora, Socrate ha preso la parola sostenendo l'importanza di amore. Certamente non può che essere, dicevamo, a suo agio all'interno di questo discorso, ma Socrate sa anche di essere seduto all'ultimo posto. Dunque, dice, avremo fortuna se chi parla parlerà bene, in modo esauriente. Questo basterà. Per noi che siamo distesi negli ultimi posti non si presenta una condizione di parità. Certo, chi parla per primo influenzerà l'uditorio, avrà già delle cose da dire, ma questa è la disposizione, questo è il gioco delle parti. E tutti concordano su questo, si associano all'invito di Socrate, ma in questo racconto di un evento passato, chi racconta non ricorda tutto quanto. E sapete bene che Aristodemo non ricordava, né io a mia volta. Quindi Apollodoro racconta di Aristodemo, il quale già raccontava. Ma anche se abbiamo perduto l'intero, anche se non ci ricordiamo tutto, le cose più importanti e più degne di memoria, nei discorsi di ciascuno, queste vi dirò. Non è mai questione di fare cronaca, non è mai questione di avere tutti i dati da esibire, non è questo che ci interessa. Ciò che conta è lasciar emergere l'essenza del discorso, al di là dei ricordi puntuali che possono tranquillamente cadere. Comincia dunque Fedro e inizia col suo elogio di Eros, grande dio, meraviglioso, il più antico, e ricorda subito la genealogia secondo il mito. Genitori di Eros non ve ne sono. Sembra sia sorto dal caos. Sapete che la mitologia greca è ricchissima e confusa. Anche qua il mito, per lavorare attraverso il simbolo, non si avvale di una conoscenza definita. Resta dentro la plurivocità aperta, la pluridimensionalità interpretativa. I racconti allora sono innumerevoli. Io inizialmente, per introdurvi in maniera in estrema sintesi quello che è il simposio, vi ho anticipato cosa verrà detto poi, cioè che Eros è figlio di Poros e di Penia. Ma questo è solo uno dei miti, cioè solo uno dei modi che ci consentono di interpretare la natura di Eros, a mezza strada tra mancanza e possesso. Questo è il senso interpretativo del mito. Qui Fedro, quando comincia a parlare, si rifà all'antichità della nozione di Eros, ricordando l'antico poeta Esiodo, che afferma che Eros sia sorto dal caos, senza avere padre e madre, sia sorto dal caos. E dunque, dopo il caos, nacquero terra ed Eros. Anche Parmenide avrebbe affermato, prima di tutti gli dèi inventò Eros. Dunque, questo è il discorso di Fedro, sembra che molti concordino sul fatto che Eros tra gli dèi sia il più antico. Appare come la forza primigenia dell'universo. Dal caos, quando si solidifica la terra, si palesa Eros. Ma sei il più antico, dice Fedro, e causa per noi dei più grandi beni. non c'è un bene maggiore. Ciò che deve guidare tutta la vita degli uomini è qualcosa che altri non possono inculcarci con una tale bellezza nella parentela, negli onori, nella ricchezza, né qualcos'altro, se non l'amore. Solo l'amore è così forte, è così travolgente. Non ce n'è null'altro di così convincente. Il discorso di Fedro è molto lungo, lo leggerete con attenzione. Interessante, tra i tanti rimandi proposti da Fedro, è il ricordo di Alcesti. Eros ha tante virtù, ci travolge, ma amore, sapete, ha un oppositore fortissimo, che è la morte. In tutta la letteratura di ogni tempo, amore e morte si confrontano a duello. E qui Fedro riconosce il ruolo che Eros offre agli amanti, un dono sorto da lui stesso. Il morire per un altro, gli amanti soli lo vogliono. Dunque, in questo confronto di amore e morte, Fedro evidenzia l'abnegazione di sé. È per amore che si può anche rinunciare a sé. Fu Alcesti a offrire se stessa. Essa volle morire in luogo del suo sposo, mentre egli aveva padre e madre. Ma lei li superò, perché il suo affetto nasceva dall'amore, da Eros, tanto da superare addirittura i genitori in questo legame così profondo. Secondo il mito, Alcesti avrebbe potuto aver salva la vita soltanto se un altro si fosse offerto al posto suo. Si trova soltanto Alcesti disposta a questo gesto coraggioso. Anche gli dèi riconoscono questa potenza di amore. E qui Fedro ci ricorda un'altra figura del mito molto ricca per la nostra interpretazione. È Orfeo, il musico Orfeo, colui che sapeva incantare col suo canto e che fu cacciato dall'Ade, mentre riportava su la sposa amata. Un uomo che muore per amore, un uomo che affronta gli inferi per amore, ma un uomo debole, privo del coraggio di morire per amore come Alcesti, preoccupato invece di riuscire a entrare vivo nell'Ade. La contrapposizione tra Orfeo e Alcesti è tutta a favore di Alcesti. Orfeo era ancora preoccupato di sé nell'affrontare gli inferi per recuperare la sposa amata. Alcesti osa lasciare la vita per salvare l'amato. Orfeo sarà poi ucciso da donne. Senza dubbio, gli dèi, pieni di ammirazione, gli concessero onori eccezionali. Gli concedono onori eccezionali gli dèi a questi eroi morti per amore, e il ricordo va ad Achille, che soccorse l'amante Patroclo. Gli dèi, pur onorando più di ogni altra cosa questa eccellenza connessa all'amore, maggiormente si meravigliano e ammirano e concedono favori quando l'amato mostra amore verso l'amante, che quando l'amante lo mostra verso l'amato, più divino e l'amante che l'amato, difatti, è posseduto dal Dio. Qui torna questa contrapposizione che già avevamo trovato nell'Alcibiade tra amante e amato, tra colui che ama per primo e colui che accoglie questo dono d'amore e che si sente amato.